Oggi ci occupiamo di una ulteriore, ma un po' particolare, clausola, la clausola cosiddetta MAC o MAE, M-E-C, Material Adverse Change, l'acronimo è MAC, o M-E-I, l'acronimo è Material Adverse Event. Quindi ricordate che già abbiamo affrontato questo tema quando parlavamo delle definizioni del contratto. Si ha una Material Adverse Change o una Material Adverse Event quando nel periodo, questo è un passaggio importante, nel periodo che intercorre tra il nostro 1 gennaio 2009, cioè l'execution dell'SPA, e il closing, quando si verifica un evento, una circostanza, un cambiamento negativo per la target in modo significativo. Quindi material vuol dire appunto rilevante, significativo, non trascurabile, adverse vuol dire contrario, negativo, change o event, una modifica o un evento. Come ricorderete, questo, quando si abbia non si abbia un material adverse change, per questo contratto che stiamo esaminando, noi lo troviamo a pagina 3 nelle definizioni, e non torno a ripetere quello che ci siamo già detti, vi ricordo soltanto che questa definizione è costruita con una affermazione di principio ampia, ma poi una serie di eccezioni. Quindi c'è un material adverse change quando cambia qualcosa di rilevante, ma non è tale A, B, C, D, E. Questa tecnica redazionale in gergo si chiama carve out, cioè si afferma un principio ma poi in qualche misura lo si svuota dall'interno escludendo delle ipotesi. Quindi carve out è proprio un termine che fa capire lo scavare dall'interno qualche cosa, ma lo si svuota. Bene, detto questo, facciamo qualche considerazione su queste material adverse change clause. La prima considerazione, è la prima opportuna attacco per questo tema è vediamo qualche clausola per capire di che cosa parliamo. Una clausola generica di material adverse change è una clausola in cui si dice la situazione aziendale della target non sarà strutturalmente e sostanzialmente modificata da fatti straordinari o da eventi non riconducibili alla normale gestione. Dunque, nel periodo che intercorre tra il selling purchase agreement e il closing, si dice da parte del seller la target non subirà delle modifiche rilevanti che vadano oltre quella che è la normale gestione. Come vedete, subito c'è un parallelo tra questo tema e il tema delle garanzie dell'interim management che abbiamo già visto, no? Il seller può dire la stessa cosa dicendo io fino a quando avrò la gestione, cioè fino al closing, non farò cose strane. Un'altra clausola posso riferire per tutto il periodo dall'execution dell'SPA al closing non ci saranno material adverse changes in the business, operations, properties and other assets of the target. Qui anche la stessa cosa, no? Non succede nulla di particolare, e qui si specifica in senso negativo per la target. Come si vede, sono definizioni molto ampie, per questo poi il seller cerca di escludere delle cause che magari comportano una material adverse change ma sono al di fuori del suo controllo. Questa è la logica negoziale, no? Io accetto di darti una garanzia di questo genere ma non per circostanze che siano completamente estranee al mio controllo. Invece il buyer cerca di dire più ampio possibile qualunque tipo di sopravvenienza in questo periodo. Qual è lo spirito di queste clausole? Beh, queste clausole sono volte ad affrontare un rischio inatteso, qualcosa che le parti non hanno previsto, perché se l'avessero previsto ne avrebbero parlato in sede di determinazione del prezzo, ne avrebbero tenuto conto in sede di determinazione del prezzo, o ne avrebbero parlato in sede di redazione di garanzie specifiche, ma appunto volta a affrontare il tema dei rischi inattesi. con una formulazione efficace, nel mondo anglosassone si dice che macro visions are intended to capture the unknown, sono volte a catturare l'ignoto, cioè affrontare il problema di cosa succede se succede qualche cosa che non si prevede. Ora, questo tipo di clausola come potrebbe in concreto avere attuazione? Un tema l'avevamo già affrontato, è un caso infatti di material exchange discusso, se sussiste o non sussiste il material exchange, è quello conseguente all'11 settembre. Dopo l'11 settembre c'è un forte calo degli ordinativi, per esempio in materia di, ricordavamo, di viaggio aereo o di viaggi vacanze. Ecco, se io compro una target il 10 di settembre, faccio il selling purchase agreement il 10 di settembre, l'11 settembre si verifica quello che si verifica, è chiaro che prima del closing la situazione della target è completamente cambiata. Questo è un caso. Un altro caso che è stato alla base di una lunga discussione se sussistesse o non sussistesse una material exchange, e la risposta è stata negativa da parte della Corte del Delaware che l'aveva affrontato, è il caso EBP contro Tyson Food. Qui era una compravendita di una società del settore del cibo e non tanto la target, cioè non tanto la EBP, quando una sua controllata aveva perso, nel periodo che stiamo discutendo tra il selling purchase agreement e il closing, una larga parte della sua quota di mercato. Tyson, acquirente, dice: qui è successo un material exchange, io ho comprato la IBP fondamentalmente perché aveva questa controllata che aveva era leader nel suo mercato, e a questo punto mi trovo qualcosa di completamente diverso. Qui la Corte della UE ha detto non c'è una materia di exchange perché questo appartiene alla dinamica del mercato. Non si può dire che sia una cosa sorprendente in attesa. Il mercato cambia se improvvisamente, che so io, le merendine appaiono qualche cosa che invece di essere un elemento portante della dieta dei bambini vengono considerate pericolosissime, bene. Quel mercato si restringe, certo, può succedere una cosa di questo genere, non è, dice questa la Corte della UE, è un caso in materia di exchange. Un altro caso molto interessante ha riguardato una società finanziaria. Negli Stati Uniti c'è, come voi sapete, un meccanismo di studi universitari per i quali lo studente paga. Allora, lo studente che paga cerca di farsi finanziare per poter affrontare il costo degli studi, e ci sono delle società finanziarie dedicate a questo, cioè che fondamentalmente fanno finanziamenti agli studenti per pagare le imposte per l'università. Dopodiché lo Stato, alcuni Stati almeno degli Stati Uniti, rimborsano in parte ciò che la finanziaria ha dato allo studente. In buona sostanza la finanziaria finanzia, supponendo che la resta diciamo sia 1000, finanzia mettiamo per 700, però di quei 700 lo Stato poi ne restituisce allo studente, quindi indirettamente alla finanziaria, una certa percentuale. Cosa è successo? È successo che con una politica di restrizione del credito il 10% rimborsato allo Stato è sceso, supponiamo, al 5%. Che dovesse scendere si sapeva, perché di questa politica di riduzione del rimborso statale agli studenti che pagano le imposte si parlava da tempo. Quello che non era previsto era la drastica riduzione, cioè si pensava, beh, invece del 10 ci darà l'8, invece dal 10, se ho fatto i numeri tanto per capirci, è passata al 3, esageriamo, no? Beh, allora a quel punto chi aveva sottoscritto un selling purchase agreement avente ad oggetto questa società finanziaria si è trovato di fronte a una società finanziaria che si trovava in condizioni molto peggiori, che evidentemente molto meno poteva procedere alla sua attività, perché lo studente non si vedeva rimborsare il 10% ma il 3%, e quindi poteva anche non ricorrere al finanziamento e trovare diverse soluzioni. è una materia di exchange, la cosa non ha avuto una risposta perché poi le parti hanno mangiato. Però questo è un caso particolarmente significativo, appunto perché l'evento non era del tutto imprevisto, ma era previsto nella sua entità. Cosa ci interessa soprattutto notare per queste material first change clauses? Che qui noi possiamo avere come conseguenza una indemnity, cioè per l'ipotesi che si verifichi uno di questi eventi un pagamento di una somma di denaro dal seller al buyer, ma possiamo anche avere un rimedio diverso. Il rimedio diverso essendo la facoltà per il buyer di uscire dal contratto, cioè di recedere dal contratto. È una delle cause di termination. Se nel periodo che stiamo discutendo si verifica uno di questi eventi, il buyer non tanto si rivolge al seller dicendo riducimi il prezzo, dammi una somma di denaro che mi mette in pari, perché qui è successo un qualcosa che ha deteriorato la situazione della target, ma vado via, esco dal contratto, cioè una causa di scioglimento del contratto. Proprio per questo il periodo rilevante è quello che stiamo discutendo, e tra l'altro questa facoltà di uscire dal contratto può essere esercitata immediatamente. Sempre per tornare al nostro esempio, non occorre aspettare il closing per sapere che dopo l'11 settembre i voli si riducono in modo drastico. Uno può aspettare una settimana a vedere cosa succede e si rende conto che è azzerata l'attività della target e recede. Dunque il rimedio che viene ipotizzato nei contratti spesso è quello appunto del recedere dal contratto. Una osservazione del fatto di svolgere tenendo conto che si applica il diritto italiano, e cioè quale rapporto vi sia tra una clausola di questo genere e una ipotesi di avvenimento straordinario e imprevedibile che consenta la risoluzione del contratto, è l'articolo 1467, perché anche nel nostro sistema, se si verifica una sproporzione tra le prestazioni, se una prestazione diventa eccessivamente onerosa, trattandosi di un contratto di durata per eventi, per circostanze straordinarie e imprevedibili, sappiamo che si può risolvere il contratto. La parte può fare l'offerta di riconduzione ad equità, ma in linea di principio si può risolvere il contratto. Stiamo parlando della stessa cosa? La risposta è no, non stiamo parlando della stessa cosa. Non stiamo parlando della stessa cosa per una serie di ragioni. La prima ragione è che qui per material first change non si intende soltanto una sopravvenienza che alteri l'equilibrio fra le prestazioni imputabile a eventi straordinari e imprevedibili, ma qualunque tipo di evento che rientra nella definizione di material first change. Certo, l'esempio dell'11 settembre sarebbe un esempio di evento straordinario e imprevedibile, ma non lo sarebbe, per esempio, il calo del mercato. Un altro caso che ricordo era quello della Target, che è una stazione radio. Io compro la società che gestisce la stazione radio, crollano nel periodo che intercorre tra il sale purchase agreement e il closing gli ascolti della radio. È chiaro che a quel punto, siccome gli ascolti alla radio sono l'asse fondamentale per una radio, perché vuol dire pubblicità, è chiaro che a quel punto mi trovo a comprare una qualche cosa che vale molto meno per me di quello che era ipotizzato quando ho stipulato il sale purchase agreement. Ecco, qui non c'è un evento straordinario e imprevedibile. Il calo degli ascolti di una radio può dipendere da mille circostanze, ma non è necessariamente straordinario e imprevedibile. Dunque c'è questa differenza. Possiamo dire che un evento straordinario e imprevedibile comporta una material first change, ma non viceversa. Ci sono degli eventi non straordinari né imprevedibili, quantomeno non straordinari, che possono comportare una material first change, non c'è una coincidenza. Secondo, il rimedio non è lo stesso, perché nel 1467 abbiamo appena detto che il rimedio è la risoluzione, ma è una risoluzione che deve essere pronunciata dal giudice, e può essere un riequilibrio delle prestazioni, ma soltanto su istanza della parte convenuta in risoluzione, mentre qui si sta dicendo che il meccanismo è già previsto come un meccanismo di possibile uscita dal contratto o invece di possibile riequilibrio, diciamo così, tra le prestazioni. Quindi non è del tutto coincidente la material verse change con quello che noi possiamo chiamare articolo 1467 del codice civile. Ecco, noi potremmo naturalmente diffonderci nell'esaminare tante clausole, un po' tutti i contratti prevedono delle garanzie del seller, ma più che non entrare nel dettaglio conviene svolgere qualche considerazione di ordine generale. Prego.
Ma nel caso che l'evento sia anche straordinario e imprevedibile, poniamo l'11 settembre, sarebbe utilizzabile rimedio risolutorio oppure no? In caso che venga negato per qualche ragione oppure venga escluso dal contratto il rimedio del recesso, ad esempio, se non ci fosse il recesso, la termination di cui abbiamo parlato prima del contratto, si potrebbe esperire la soluzione per gestione del contratto?
La domanda se si possa, per l'ipotesi che sussistano i presupposti del 1467, agire in risoluzione oltre ai rimedi previsti dal contratto, è una domanda corretta ed è un tema che noi dobbiamo affrontare. Io proverei però a seguire un certo ordine logico nell'esposizione. L'ordine logico è: prima studiamo un contratto, cerchiamo di capire cosa dice, cosa vuol dire, e poi ci chiediamo a se ciò che dice corrisponde al nostro ordinamento, nel senso che le clausole siano valide, b se si possa fare qualche cosa di più, di diverso, no? Perché in questo modo credo che arriviamo al tema in modo più chiaro. Noi per adesso stiamo cercando di capire se cosa dice il contratto. Potremo e dovremo anche porci il problema se vi siano ulteriori rimedi in base alla legge applicabile, come quello per esempio di cui lei mi chiedeva di parlare. Quindi ne vorrei parlare, ma in una seconda battuta. Allora, proviamo adesso ad affrontare il tema delle conseguenze che si hanno in caso di violazione delle garanzie. Allora, qui noi dobbiamo innanzitutto tenere ben presente che vi è una distinzione netta tra due ipotesi diverse. Distinzione netta che per la verità gli stessi contratti non sempre fanno e anche gli stessi interpreti non sempre fanno, ma che invece noi dobbiamo cercare di fare insieme. È un tema che abbiamo in qualche misura già sfiorato. Voglio dire, una cosa sono le indemnities, e cioè le somme di denaro che il seller deve pagare al buyer per l'ipotesi che si verifichi una violazione delle garanzie. Altra cosa sono le riduzioni o gli aggiustamenti al prezzo. Questo è un punto importante su cui vorrei soffermarmi un attimo, perché da un punto di vista empirico si potrebbe dire: ma in fondo per il buyer che si tratti di una violazione di una garanzia che comporta per lui il diritto a ricevere una somma di denaro, o che si tratti di un aggiustamento del prezzo a suo favore, il risultato finale è che rispetto a un prezzo 100 il prezzo finale sarà 90, oppure rispetto a un prezzo 100 avrà diritto a 10, il risultato finale sarà che la sua posizione finanziaria si ridurrà di 90. Quindi si potrebbe dire: perché fare questa distinzione? In realtà, come ci siamo già un poco detti, sono proprio due binari diversi, e noi abbiamo provato a esprimere questo tema, a esprimere questa differenza in termini nostri, dicendo: una cosa è l'indennità che è il risarcimento, una cosa è la riduzione del prezzo che è restituzione dell'indebito. Perché se si arriva a un aggiustamento del prezzo è perché si ritiene che il prezzo non sia stato correttamente determinato ma vada appunto ridotto. sono cose diverse. Perché? Beh, innanzitutto, quando parliamo di indemnities, l'indemnity ha come fondamento appunto una reazione contro la violazione di una garanzia o di altri obblighi del venditore, quindi siamo nell'ottica del risarcimento. Quando parliamo di aggiustamento del prezzo, stiamo parlando di una rettifica, stiamo parlando di un aggiornamento del patrimonio netto o della posizione finanziaria netta, per tenere conto di circostanze che non possono essere qualificate come violazioni, ma semplicemente di circostanze sopravvenute. Se per esempio io dico vediamo qual è lo scostamento del patrimonio netto al closing rispetto a quello di riferimento, perché questi sono stati gli utili e questi sono stati invece le perdite, qui non sto dicendo che c'è qualcuno che mi ha raccontato delle cose che non sono vere, sto dicendo che in questo periodo si sono verificati degli eventi che hanno inciso sul patrimonio netto. Benissimo, allora ne tengo conto e aggiusto il prezzo. Quindi sono due, il fondamento è differente: da un lato un inadempimento alle garanzie, una violazione delle garanzie, dall'altro un tenere conto di una sopravvenienza, di un mutamento che si è verificato, che però non rimprovero, come dire, al venditore, no? Non è che gli dico ah, cosa hai fatto? No, il venditore non ha fatto nulla che io possa rimproverargli, semplicemente si deve tenere conto di ciò che è accaduto in un certo periodo di tempo. Un'altra differenza che dobbiamo tenere presente è che gli indennizzi per la violazione delle garanzie del seller ovviamente sono indennizzi a favore del buyer, quindi sono unidirezionali: se c'è una violazione della garanzia del seller, il seller paga il buyer. Invece l'aggiustamento del prezzo è neutro, perché può essere in su o in giù e quindi può giovare al buyer oppure giovare al seller, perché essendo un adeguamento rispetto a circostanze che si sono verificate in un certo periodo, beh, è una formula, io vedo cosa è successo e posso arrivare a dire non già che il buyer deve ricevere una parte del prezzo in restituzione, ma che deve pagare un supplemento di prezzo, perché appunto da una situazione data e una situazione di un altro momento invece la modifica è tale da giustificare un aumento del prezzo. Quindi è diverso proprio anche il modo come l'indennizzo opera rispetto all'aggiustamento del prezzo. Proprio per questa ragione, come vedremo meglio insieme, gli indennizzi sono normalmente assoggettati a esclusioni, a deduzioni, a limitazioni, a franchigie, a massimali. Cioè si dice sì, io seller ti garantisco, se c'è una violazione della garanzia ti devo un indennity, però, e poi vedremo quali sono queste modifiche, diciamo. È chiaro che invece un discorso di questo genere non ha molto senso nell'aggiustamento del prezzo, perché l'aggiustamento del prezzo è quello che è. Si potrà al massimo dire che non si procede all'aggiustamento del prezzo se proprio la variazione è di scarsa rilevanza, ma a parte questo non ha senso per esempio mettere un tetto, non mi seguite? Se io faccio un aggiustamento del prezzo, vorrei dire che se il prezzo determinato in base a una certa situazione patrimoniale era 128, e al momento del closing, la situazione al closing porta a un prezzo 134, beh, perché dovrei dire non più di 130? Non ha senso. 128, 134. Se è 135, 135. Invece, come vedremo, parlando di indennizzi, si mettono dei tetti, che proprio spiega come sono cose diverse nella stessa impostazione. Un tema molto interessante che affrontiamo per dimostrare ancora una volta che c'è una differenza tra la indemnity da violazione delle garanzie e invece l'adjustment of price, è chi determina il quantum dell'indemnity e chi determina invece l'adjustment of price. Perché questo ci fa capire ancora una volta che si tratta di due animali diversi, no? Chi determina, partiamo dal caso più semplice, dalla risposta più semplice, l'abbiamo anche già detto questo, chi determina l'adjustment of price? Un terzo, ma un terzo che svolge quale tipo di attività? Prego? Non ho sentito, che scusa.
Società di revisione.
Per esempio una società di revisione, ma dal punto di vista della tipologia della propria attività, che cos'è il terzo che dice il prezzo non deve essere 134 ma 148? È un esperto, un consulente, ma che svolge che tipo di attività rispetto al sales purchase agreement? Cosa fa? È un'attività tecnico di indagine, ma rientra nella determinazione da parte del terzo di un elemento del contratto, cioè il prezzo, cioè è un arbitratore, è un soggetto che pone in essere quello che si chiama un arbitraggio. Le parti hanno demandato ad un terzo la determinazione definitiva del prezzo. Dunque, articolo 1349 del codice civile, di cui abbiamo già parlato. Ricordate che ci eravamo chiesti in che misura possa essere impugnata la determinazione del terzo. Ma la determinazione del terzo è appunto un'attività ricognitiva di una differenza tra due situazioni patrimoniali e fondamentalmente, cioè la differenza del dato fondamentale, è che il terzo determina al posto delle parti qualche cosa, ma non risolve una controversia in senso tecnico. Cioè non è un giudice, è un collaboratore, se volete, delle parti, no? Le parti avrebbero potuto, in effetti in alcune clausole si prevede che lo facciano innanzitutto le parti. Se le parti non vanno d'accordo nel fare questa operazione di ricognizione, lo fa fare un terzo, ma questo terzo sostituisce le parti in un'attività che è in principio un'attività delle parti. Non è un giudice, è un terzo, ma non è un giudice, è un arbitratore. Tant'è che, come pure ci siamo detti, in linea di principio il terzo, in caso di mancata nomina delle parti, viene nominato al presidente del tribunale in via di volontaria giurisdizione. Ecco l'articolo 1349. Diverso è invece il discorso delle garanzie. Se il buyer sostiene tu hai violato la garanzia, per esempio hai violato la garanzia ambientale, e il seller reagisce dicendo mi dispiace ma l'evento che tu ritieni fa scattare la garanzia ambientale non fa scattare la garanzia ambientale, e comunque quando mai anche dovesse far scattare la garanzia ambientale non la farebbe scattare una misura che tu dici ma è una misura molto inferiore, questa che cos'è? È una controversia. Quindi queste controversie chi le decide? La decide il giudice o l'arbitro a seconda che ci sia o non ci sia una clausola compromissoria. Quindi teniamo bene presente questa netta distinzione, che è la conferma della differenza fra i due istituti, no? Una cosa sono gli indennizi, una cosa diversa sono gli aggiustamenti del prezzo. Ci siamo detti che la disciplina degli indennizi è normalmente caratterizzata da una certa, da una, diciamo, definizione contrattuale. Le parti nel prevedere gli indennizi intervengono su come gli indennizi debbano essere calcolati e come si debbano valutare. Allora, in primo luogo, nelle clausole di indennizzo noi troviamo un riferimento alla percentuale di azioni acquistate. 600%, evidentemente la percentuale rilevante è il 100%, ma se fosse il 35%, ecco che il primo tema che viene affrontato nelle clausole sull'indemnity è il seller risponde a favore del buyer per il 35%, perché per il resto non c'è titolo per il buyer di avere un indemnity. Il buyer ha acquistato non il 100% delle azioni, ma solo il 35%. C'è una scatta, una clausola di garanzia, gli giova nella misura di quella che appunto viene chiamata la sua percentuale rilevante. Questo è un dato importante, perché qualche volta non si considera subito questo dato e si pensa, beh, io ho acquistato il controllo, io ho acquistato il controllo, quindi ho diritto a tutto il danno che deriva dal verificarsi dell'evento che viola la garanzia. No, non è così. Se tu decidi, sai che io, Bayer, ho diritto a quella percentuale del danno che risponde alla percentuale di azioni vuote che io ho acquistato. Secondo tema, i tempi. Per un verso si precisa nelle clausole contrattuali il tempo di reazione, cioè a dire entro quanto tempo dall'evento che il buyer pretende costituire in relazione alla garanzia il buyer debba reagire. Può dormire tranquillo e dire quando ho un momento di tempo comunico al seller che si è verificato l'evento che costituisce violazione della garanzia? La risposta è no. I contratti prevedono sempre che debba far valere questa violazione della garanzia entro tot giorni dal momento in cui si è verificato l'evento che costituisce violazione. Quindi, sotto questo profilo, è soggetto a un termine di decadenza. Un termine di decadenza che normalmente è appunto ragionevolmente rapportato in un certo numero di giorni, normalmente si dice di giorni lavorativi, rispetto all'evento che costituisce violazione della garanzia. Primo tema. Secondo tema più importante è la durata della garanzia. Quanto tempo dopo il closing può il buyer far valere l'evento che costituisce violazione della garanzia? Ecco, poniamoci questo problema, no? Il seller ha dato una garanzia, ha dato la garanzia che per esempio la società target è stata compliant delle disposizioni di leggi ambientali nel momento, fino a quando la gestione è stata del seller. Fino a quando potrà il buyer dire tu mi hai detto che era stata rispettoso della normativa ambientale, invece non è vero perché è saltato fuori un problema? Fino a quando? Qui evidentemente non c'è una risposta assoluta, no? Fino a quando le parti concordano che ciò possa essere fatto, cioè a dire le clausole di garanzia e in particolare l'indennità derivante da una clausola di garanzia deve prevedere la durata della garanzia, cioè il periodo entro il quale il seller può far valere queste garanzie. Durata che è diversa a seconda del tipo di garanzie, in particolare le garanzie ambientali e quelle fiscali sono quelle che durano di più, proprio perché l'evento può verificarsi a una lunga distanza di tempo dal closing. Per cui, per esempio, portare a casa una clausola ambientale che abbia la durata di un anno è sostanzialmente una presa in giro, perché vuol dire che non copre niente. Una clausola, una garanzia fiscale che dura un anno, ancora una volta non ha nessun significato. Bisogna riuscire a ottenere da parte del buyer, ma bisogna anche rassegnarsi da parte del seller a rilasciare una garanzia che ha una durata congrua rispetto al normale periodo di emersione di questi eventi coperti dalla garanzia, che, come dico, sono tempi diversi. Allora, i tempi e poi anche i casi esclusi. Si tende a precisare in sede di clausola di indennity i casi in cui il seller non pagherà come indennity. Per esempio, tenderà il seller a dire io non pago un indennity per le ipotesi in cui l'evento che sarebbe una violazione della garanzia è un evento conosciuto dal buyer al momento del contratto, tema che abbiamo già affrontato. Oppure non ti corrispondo l'indennity per dei danni che non sono ancora attuali, ma che sono solo potenziali. Anche questo è un tema importante. Si è verificato un evento, subito il buyer fa valere questa circostanza e chiede l'indennity. Il seller obietta, no, un momento, guarda che c'è una clausola sull'indemnity che dice tu hai fatto benissimo a denunciarlo l'evento, ma non mi puoi ancora chiedere l'indemnity perché qui non siamo in presenza di un danno attuale, siamo in presenza di un danno potenziale. Per esempio, io ti ho dato una garanzia che è relativa al contenzioso, dicendoti, a parte le controversie elencate nell'allegato 7, non ci sono altri contenziosi. Emerge un contenzioso che io non avevo ricordato di evidenziare, ecco che, scoperta l'esistenza di questo contenzioso, il Bayer subito denuncia questa circostanza e dice: voglio il risarcimento, voglio l'indennity. E l'indennity in che misura? È una controversia che ha la sua sorte, potrà essere una domanda respinta, una causa passiva respinta che non abbia successo, in quel caso non c'è danno. Allora una prima difesa, diciamo, del seller è quella di dire: io rispondo solo per i danni attuali, non rispondo per i danni potenziali. Oppure si inserisce talora nelle clausole di indennity anche una selezione del tipo di danno. Per esempio, non rispondo, temi che abbiamo un po' tutti già accennati, non rispondo per il mancato guadagno, rispondo per il danno emergente, ma non rispondo, diremmo noi con le nostre parole, non rispondo per il mancato guadagno. Dunque una carve out, diciamo anche qui, di casi che non sono coperti dall'indennity. Fermo restando appunto che il principio generale è che in caso di violazione delle garanzie il seller è tenuto a corrispondere un indennity, però ci sono tanti caveat, nel senso che può accadere appunto che questo non sia sotto certi profili. Un altro tipo di approccio all'indennity è quello di prevedere delle deduzioni. Per esempio, è ragionevole prevedere che se vi è una copertura assicurativa a favore del buyer, il seller, in caso di violazione delle garanzie, non sia dovuto a un indemnity pari all'intero danno subito dal buyer, ma alla differenza tra ciò che il buyer, al danno che il buyer ha subito e ciò che ha ottenuto l'assicurazione, perché altrimenti il buyer si arricchirebbe ingiustificatamente da una circostanza come quella, no? È chiaro che se l'assicurazione per un danno 1000 gli ha riconosciuto 600, beh, il seller sarà tenuto a 400, non sarà tenuto a 1000, questo mi pare ovvio, no? E questo è anche espressamente previsto, quindi l'indennity è dovuta, ma è dovuta nella misura della differenza tra quello che è il danno e quello che è stato coperto da assicurazione. Un'altra possibile deduzione riguarda, questa molto delicata, riguarda i vantaggi fiscali che eventualmente siano derivati al buyer da questi eventi. Se cioè la necessità di affrontare per esempio un esborso da parte del buyer comporta un vantaggio fiscale per il buyer, allora anche qui il seller dirà: beh, ma il tuo danno alla fine non è 1000, perché tu hai sì dovuto pagare 1000, però di quei 1000 li hai portati in deduzione nel tuo bilancio, in questo modo hai pagato delle imposte che si sono ridotte rispetto a quelle che sarebbero state le imposte che tu avresti invece pagato. Allora io che cosa di cosa ti devo indennizzare? Della differenza. Anche qui lo scopo evidente di non far sì che il buyer si avvantaggi di un evento che presenta come evento negativo, no? Ancora una volta una deduzione che si suole inserire nelle clausole di indennity è quella che riguarda i fondi rischi, perché se nel bilancio era previsto un fondo rischi per l'evento potenziale negativo di cui si sta parlando, beh, a quel punto del fondo rischi si era tenuto conto in sede di determinazione del prezzo, essendo il riferimento alla situazione patrimoniale del bilancio il riferimento iniziale e principale di ogni determinazione del prezzo. Allora, ancora una volta, sì, il danno è mille, ma tieni conto che tu hai pagato di meno perché era in bilancio previsto un fondo rischi per quell'evento. Allora ti pago la differenza, non ti pago l'intero. Come vedete, tutta una serie di importanti deduzioni rispetto all'ammontare teorico che verrebbe da una semplice applicazione della regola: c'è un danno, il seller deve risarcirlo. Ci sono poi delle clausole che introducono delle limitazioni solo sotto un diverso profilo. Per esempio, quello di non consentire duplicazioni di indennizzi. Questo è un tema molto importante nella redazione di questi contratti, perché, come ormai credo sia facile intuire dopo quello che abbiamo detto, le clausole di garanzia spesso si occupano di temi molto simili, soprattutto nel senso che una clausola sintetica si occupa dell'intero argomento e poi una clausola invece analitica si occupa di un pezzo di argomento, no? Allora, se si verifica l'evento di per sé rileva sia per esempio per la clausola sintetica sia per la clausola analitica. Ecco che nel contratto si prevede, guarda che tu Bayer non mi puoi chiedere un indennity per la violazione della clausola sintetica e anche per la violazione della clausola analitica, perché sennò per lo stesso evento mi chiedi una doppia indennity. Allora, previsione che non si possano avere duplicazioni di indennity in funzione dello stesso evento. E questo è un discorso chiaro. Un tema molto tecnico ma interessante è il tema delle franchigie. Noi abbiamo innanzitutto delle clausole cosiddette de minimis. La frase completa essendo de minimis non curat praetor, cioè la frase del linguaggio latino che vuol dire di questioni bagatellari non si occupa il pretore, no? Non si occupa di cose di poco conto. Qui cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire si verifica un evento che dà diritto in astratto a un indemnity per il buyer di quanto? Di 18 euro. Beh, allora non ne parliamo neanche, nel senso che la clausola prevede che se la questione è bagatellare non sorge un diritto per il buyer di farlo valere, perché si considera più faticoso far valere una clausola di garanzia di questo genere sproporzionato rispetto all'oggetto. Se così è, non vale la pena neanche di mettere in piedi quel lungo meccanismo che si ha quando si fa valere una garanzia, io la faccio valere, l'altro la contesta e le discorre. Quindi una clausola de minimis, che può essere anche articolata dicendo tu non puoi far valere nessun evento di violazione di garanzia che sia singolarmente di valore inferiore a 50, puoi farlo valere solo quando sommandoli arrivi a 100. Quindi ciascuno non deve essere inferiore a 50, tutti insieme diventano rilevanti se superano la soglia di 100. Vi sono poi delle clausole di franchigia in senso stretto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si prevede che il seller risponda solo se l'evento dedotto ha un'entità che supera una certa soglia. Dopodiché, e questo è un punto importante perché non è di immediata evidenza, dopodiché la clausola può prevedere due cose. Se l'evento dedotto supera 100, per esempio 130, io seller, e qui ci sono due soluzioni diverse che meritano di essere sottolineate proprio perché sono molto diverse tra di loro. Si può dire, l'evento supera 100 ed è di 130, io ti indennizzo per 130. Oppure, l'evento supera 100 ed è di 130 e io ti indennizzo 30. Mi seguite? Sono due cose completamente diverse, no? Perché una cosa è dire deve essere superiore a 100 perché lo prendo in considerazione, ma se lo è, te lo prendo in considerazione per l'intero. Altro è dire invece se si verifica un evento che vale 130, io lo prendo in considerazione ma per 30. E quindi occorre stare molto attenti, soprattutto nell'ottica del buyer, nel vedere come queste clausole sono scritte, perché voi capite facilmente che se sono scritte nel senso che di piccole questioni non si prende, non si tiene conto affatto, se non supera una certa soglia non viene, cioè ti vengono indennizzate solo per il supero rispetto a una certa soglia, in realtà la franchigia fa sì che questa indennità in concreto si possa ottenere solo in casi particolarmente gravi, che vuol dire limitare molto l'operatività delle garanzie. Questo discorso è ancora più evidente per un altro tema, che è quello dei massimali. Perché molto spesso il contratto prevede che vi sia un tetto per le indennity. E a dire, il seller dice, io rispondo per le garanzie che ti ho dato, ma cumulativamente tu non mi potrai chiedere più di tot, dove il tot qualche volta è indicato con una somma, più spesso è indicato con una percentuale, il 7,5% del prezzo. Questo è un punto molto importante in questi contratti, no? Perché il seller cosa tende a dire? Tende a dire, io ti ho dato certe garanzie, sono pronto a indennizzarti nel caso di scostamento della realtà rispetto a ciò che ti ho garantito, però io assumo, diciamo, il rischio che ne consegue fino a un certo punto. Non voglio trovarmi domani ad avere incassato un prezzo 1000 e a doverti indennizzare per 800, perché altrimenti l'equilibrio dell'operazione economica salta completamente, non mi seguite. Questo è un punto decisivo, perché si premura, diciamo, si preoccupa il seller di garantire sì il buyer, ma di garantirlo in una misura che possa rimettere in discussione il risultato finale, il prezzo, ma non al punto da sconvolgere l'operazione economica. E quindi introduce un massimale. Ecco, qui è, credo, il caso di affrontare queste clausole sotto il profilo del diritto italiano applicabile. È consentito dal nostro ordinamento limitare o escludere la responsabilità? Le clausole di franchigia che dicano io non ti pago nulla se si tratta di bagatelle. Più ancora, le clausole che impongono, che prevedono un massimale, io ti pago fino al 7,5% del prezzo, ma non di più, sono clausole valide per il diritto italiano o no? Ecco, qui varrebbe la pena di ragionarci un po' come facciamo insieme. C'è qualcuno che ha qualche idea? Nei contratti di assicurazione, lei dice, sono assolutamente normali sia le clausole che pongono delle franchigie, sia le clausole che pongono dei massimali. Quindi se ci mettiamo in un'ottica di lettura assicurativa di queste clausole, come abbiamo discusso, sembra più facile concludere per la validità di queste clausole. Se invece ci mettiamo nell'ottica dell'inadempimento, del breach of the warranties, qui che problemi potremmo avere? Quali norme del nostro sistema potrebbero essere opposte alla validità di queste clausole?
L'articolo
1229 vuol dirci perché?
Quello di fatto che esclude il limite a preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
Bene, allora noi abbiamo una norma, l'articolo 1229 del Codice Civile, che si occupa delle clausole di limitazione o di esonero della responsabilità. Si intende che la responsabilità per inadempimento di obbligazioni, perché è una norma che è inserita nel campo delle obbligazioni, no? Ora, leggendo questa norma, si deduce che le clausole di limitazione o di esonero della responsabilità per dolo, colpa grave, non sono valide. Cosa vuol dire queste sottolineature per dolo, colpa grave?
Vuol dire che una colpa non grave potrebbe essere tollerata.
Vuol dire
che vale il fatto.
Ecco, vuol dire che per, diciamo, leggendo la norma al contrario, no? Leggendo la norma al contrario, una clausola che esoneri dalla responsabilità o la limiti per colpa semplice sarebbe valida. Allora, qui noi non abbiamo nelle clausole di indemnity una distinzione tra il titolo per il quale risponde il seller, cioè qui il seller non sta dicendo io ti indennizzo non oltre 7,5 il contratto se la violazione delle garanzie che ti ho dato è a me imputabile per colpa semplice, ma se fosse imputabile per colpa grave o per dolo ti indennizzerai senza limite. La clausola qui non fa distinzioni, no? Pone un tetto, parliamo del tetto che è il tema fondamentale, pone un tetto senza distinguere quello che lei ci ha ricordato essere invece distinto dall'articolo 1229. E allora?
Non è il secondo comma.
Se c'è un secondo comma leggiamo anche quello. Lo leggi lei, sì. Il numero
di qualsiasi fatto preventore di esonero l'istituzione di responsabilità per i casi in cui il fatto di venditore di soli di viaggio sono considerazioni da loro derivanti da norme.
Ecco, il secondo comma del 1229 diciamo è più severo per l'ipotesi che il fatto del debitore costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, ma qui in che senso potremmo pensare che ci sia in gioco l'ordine pubblico?
Beh, solo se si potesse pensare che la risoluzione di un contratto con l'esercimento del danno sia una norma operativa, cioè se si una norma operativa per obbligare a esercitare per intero l'ordine.
Ecco, però, allora, quando qui si dice che è nullo un patto di limitazione della responsabilità se il fatto del debitore costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, si sta parlando di norme imperative qualunque. Cosa si vuole dire in questo secondo comma? Affrontiamolo per poi continuare. Qui si vuole dire, per esempio, che se parlassimo di un medico che si esonera dalla responsabilità per comportamenti che possono costituire violazione delle norme fondamentali a tutela della sanità, questo patto sarebbe patto nullo, sempre e comunque. Quindi non è un problema di norme imperative che concernono i rimedi possibili in caso di inadempimento. Qui l'ordine pubblico è inteso in senso stretto, cioè non è l'insieme delle norme imperative. Qui è volto proprio a dire, in certi settori tu non puoi limitare la tua responsabilità, perché sono in gioco principi di ordine pubblico. Non c'è una coincidenza tra l'ordine pubblico e le norme imperative. In questo contesto l'ordine pubblico vuol dire beni fondamentali. Nel nostro caso siamo sicuramente fuori, no? Perché qui che il seller indennizzi o non indennizzi il buyer è un problema che riguarda loro due, non riguarda l'ordine pubblico. Quindi non preoccupiamoci del 1229, ma secondo comma, ma preoccupiamoci del primo comma del 1229, no? Ecco, come possiamo affrontare il problema allora? Di fronte al primo comma del 1229. Una clausola che limiti la responsabilità del seller in caso di violazione delle garanzie ad un tetto, senza distinguere tra colpa semplice e colpa grave, lasciamo perdere il dolo, colpa semplice e colpa grave, come dobbiamo applicarla?
Non
non integrato dall'articolo 1229, cioè finché la colpa resta semplice non vi sarà problema di validità della clausola, il principio di conservazione del contratto, invece negli altri casi è proprio la clausola, quindi non è.
Ecco, una prima risposta che è stata data è: la clausola che pone un tetto è valida per l'ipotesi che la violazione della garanzia sia imputabile a colpa semplice, non è valida se invece la violazione della garanzia da parte del seller è imputabile a colpa grave. Siete d'accordo tutti su questa lettura? Che è una lettura abbastanza, diciamo, curiosa, no? In un certo senso, perché se ho capito bene il pensiero del nostro amico, la risposta è stata: io non lo so se la clausola è valida o nulla, lo saprò dopo, no? E seguite, cioè lui dice: la clausola è valida se in concreto la violazione della garanzia è imputabile a colpa semplice, se invece la violazione della garanzia è in concreto imputabile a colpa grave, allora è nulla. Che è un modo di vedere la nullità di una clausola un po' diverso da quello a cui siamo abituati, no? Non sto dicendo che la risposta non sia corretta, sto discutendo, prego.
Suona strano configurare lo risarcimento come un adempimento nel caso, per esempio, dell'evento dell'11 settembre, cioè non è un adempimento di una parte, mi sembra di più un risarcimento del danno, o c'è un'altra cosa, non un adempimento, quindi io in quel caso non configurerei il limite nello specifico quello del 1229.
Sì, allora lei dice: io vorrei fare delle distinzioni, perché ci sono dei casi in cui sono disposto a dire che la violazione di una garanzia è in adempimento, ci sono dei casi in cui l'evento è un evento estraneo rispetto alla condotta, anche alla sfera di controllo del seller, quindi io non parlerei in questo caso di inadempimento e quindi non riterrei applicato l'articolo 1229. Questa è un'osservazione evidentemente corretta. Noi stiamo parlando in generale delle violazioni delle garanzie, ma sarebbe necessario fare dei distinguo. Però per un momento, sempre per cercare di affrontare i problemi nella loro formulazione più semplice, poi possiamo complicare un po'. Allora, semplificando il problema, supponiamo che ci sia una violazione di una garanzia che si può declinare in termini di inadempimento. Allora, se così è, alla domanda come si rapporta la clausola che pone un tetto con il 1229, noi abbiamo avuto una risposta che è stata: vado a vedere in concreto perché la garanzia è stata violata, se è stata violata per colpa semplice il tetto tiene, se è stato violato per colpa grave il tetto non tiene, no? Questa costruzione convince tutti, che è una costruzione, ripeto, che porta a dire valido o non valido una clausola a seconda di quello che succede.
Beh, no, perché ci sarebbe incertezza sul destino della clausola fino alla determinazione da parte dell'arbitro, del giudice, se si tratta di colpa semplice o colpa grave. Quindi fondamentalmente la clausola sarebbe una sorta di limbo da poi stabilire.
Quindi lei si sarebbe orientata a dire: devo vederlo ex ante, se nulla prima, sì, devo vedere alla fine, no?
Sarebbe, ecco, valida in parte se ci sono.
Sì, però appunto, vediamo cosa succede. Ecco, queste sono le due posizioni, no, che dobbiamo discutere insieme, qui per un momento facciamo un po' di diritto civile italiano insieme, che non fa mai male. Allora, una posizione l'abbiamo sentita, la sua posizione però ultima, che vuole valutare la clausola ex ante, a cosa ci conduce?
Ci conduce a trovare una norma che stabilisca subito se sia valida o meno. Ma
sì, la norma è il 1229.
Ah, ok.
Ok, allora, di fronte al 1229, una clausola come quella che dica il tetto sempre e comunque 7,5%, come sarebbe lei?
No, però dire che è importante determinare il tanto, perché potrebbe anche derivare la novità di tutto il contratto, in cui tutte le parti non avrebbero concluso senza questo fatto.
Potrebbe esserci anche un problema di 1419 di nullità parziale, certo, questo è ancora un argomento, è un argomento a favore della valutazione ex ante e non ex post, no? Però detto questo, mettiamoci per un momento in un'ottica ex ante, cosa vuol dire in concreto adottare questa posizione?
Ma forse il 1229 funziona per quanto riguarda le garanzie comunque legali, perché in questo caso le garanzie che fanno le parti vanno comunque a incidere sulla trattativa del contratto e quindi sul prezzo. Quindi escluderle con un testo mi sembrerebbe limitativo della libertà contrattuale delle parti. Quindi io direi che il 1229 potrebbe essere derogato.
Non sono sicuro di aver capito bene il suo pensiero. Allora, prima ha detto che il 1229 riguarda le garanzie legali, no?
No.
Non ha capito allora, scusi.
Immagino che possa riguardare una garanzia legale.
Beh, diciamo che il 1229 di per sé non si occupa delle garanzie, no? Prima battuta, il 1229 si occupa della situazione in cui c'è un soggetto obbligato che non adempie, che questo è il tema, no? La responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, qui per debitore si intende un soggetto che, essendo obbligato, non adempie la sua prestazione. Quindi qui abbiamo la norma di per sé, non è pensata per le garanzie, è pensata per gli adempimenti.
No, magari. Nel senso che mi sembra strano che una parte così importante del contratto, quali le garanzie che vanno sicuramente a incidere nella trattativa e quindi nel prezzo, possa essere limitata, nel senso che se io pago
possa essere illimitata o limitata?
Limitata.
Ah.
Limitata, cioè possa essere limitata dalla norma. Che buono un testo.
Non sono sicuro di aver capito il suo pensiero, mi scusi. Andiamo al risultato finale e poi vediamo gli argomenti. Questa clausola che c'è nel contratto, che dice io seller ti pago l'indennità ma con un tetto del 7,5 per il valore del contratto. Punto. La clausola è questa. Adesso noi siamo giuristi di diritto italiano e siccome si applica il diritto italiano dobbiamo porci il problema, ma questa clausola per noi è valida o non è valida, giusto? Allora, una risposta che abbiamo avuto è, io vado a vedere se nel caso di specie la garanzia è stata violata per colpa semplice o per colpa grave, se è stata violata per colpa semplice il tetto tiene, se è stata violata per colpa grave il tetto non tiene, no? Questa è stata la sua posizione, che però ha suscitato critiche abbastanza severe. Allora, ad una valutazione ex ante, cioè una valutazione fatta non sulla base della concreta violazione della garanzia, ma fatta sulla base della clausola così com'è, quindi io mi prendo la clausola, interprete, la vedo, non nel caso di specie mi chiedo ma quella violazione è stata per colpa semplice o colpa grave, mi vedo la clausola, la vedo e dico, un momento, questa clausola come si rapporta con il 1229? Questo non ho ancora ben capito, però come ritenete possa essere?
Cioè, se io vedo una clausola così direi che non è accettabile avere una ipotetica novità dopo. Quindi,
questo l'hanno detto anche gli altri, ma allora questa clausola è nulla?
Io direi sì.
È nulla in toto?
Perché include dentro un caso di nullità, quindi trascina anche l'ipotesi del caso ci sia compra semplice e quindi sarebbe valido. Però questo caso secondo me è contagiato dalla
quindi parte. Secondo lei una clausola che diciamo una clausola onnicomprensiva e quindi contempla implicitamente sia il caso di colpa grave sia il caso di colpa semplice nulla in toto, no? Questa è la sua posizione. Solo per sentire, scusa un secondo, quelli che vogliono valutare il Dante, siete d'accordo o no?
No.
No. No. Allora però dovete dire cosa pensate. Dissenso da solo non basta. Questo è un tema molto importante sul 1229, infatti c'è una posizione giurisprudenziale che risponde un po' alle cose che stiamo discutendo. Allora, lasciamo un attimo, scusi, riflettere quelli, perché finora abbiamo avuto una critica alla sua posizione, ma non abbiamo avuto una risposta, se non una risposta drastica del tipo è nulla, punto. Quindi la clausola, dire nulla, punto, significa anche per l'ipotesi che la violazione della garanzia sia dovuta a colpa semplice, il tetto non tiene, no? E questo vuol dire. Noi diciamo che la clausola è nulla, vuol dire che il tetto è come non scritto, perché in qualunque caso di violazione della garanzia, sia essa imputabile a colpa grave o a colpa semplice, il tetto non tiene. Queste sono due posizioni, no? Una ex post, se vado a vedere la cosa imputabile a violazione, l'altra ex ante, c'è nulla, tot, punto, finito. sempre. Ecco, questa posizione radicale di nullità non ha però soddisfatto tutti quelli che vorrebbero valutare ex ante. Allora come la mettiamo?
Ma in un certo senso nelle garanzie non vengono messi i fatti che non per forza costituiscono un danno propriamente, ma è una contrattazione. Cioè non si dice questo ti porta del danno per via del diritto. Cioè il sistema si basa molto sulla negoziazione di quello che viene in
quindi senso. Arriviamo al risultato, io capisco solo i risultati, poi le argomentazioni. Quindi?
Quindi è possibile una...
Quindi è valida la clausola?
Sì.
Sia per l'ipotesi di colpa semplice che per l'ipotesi di colpa grave. No, perché così abbiamo ben tre posizioni in gioco, no? Cioè una posizione è la clausola è valida, le parti vogliono mettere un tetto, lo mettono, punto, no? Una posizione di guai al cielo è tutto nullo, una posizione andiamo a vedere un po' cosa succede, no? Ecco, quale sarà? Sì, prego.
No, perché anche perché non dimentichiamoci che colui che gode delle garanzie ha avuto la possibilità di fare una due diligence, di venire a conoscenza.
No, ma io non sono scandalizzato se lei ritiene che sia valida sempre, si immagina, io sono assolutamente neutrale perché poi un posto col baio, un posto col seller di solito. Ma volevo capire dal punto di vista del diritto civile italiano, no? Prego.
Qual è una soluzione di sistema? Cioè se uno è in 1229 ha più di altro riferimento al fatto che nel contratto si dica escluda la mia competenza se dirà di un adempimento. Però in caso di diciamo previsione fattizia nel contratto di determinate circostanze, come nel nostro caso delle garanzie o di particolari inadempimenti, secondo me opera nel 1182-1490. Sulla causa alternata per la garanzia della nostra vita. Ed entrambi i casi prevedono che si possa limitare a escludere la responsabilità del soggetto. Quindi il sistema in sé accetta che un soggetto possa escludere un'intera responsabilità, tranne in determinati casi. Quindi, se il venditore garantisce, o se il venditore prevede una causa penale per casi di inadempimento o di ritardo, fondamentalmente è ammesso l'amministrazione dell'esclusione.
Quindi la sua conclusione è che il tetto regge sempre.
La causa regge sempre.
Allora, è passato dalla sua.
Ma io dico solo che la valutazione della nullità l'ha fatta però non dicevo.
No, per carità. Allora, noi abbiamo una serie di posizioni che provo ad appuntarmi per vedere se me le sono segnate tutte. Una prima posizione è il tetto dell'indemnity non è clausola a cui non si applica il 1229, no? Non lo si applica perché è una cosa diversa. Una posizione opposta è al tetto si applica il 1229 e qui abbiamo due sottoposizioni. La prima posizione è quindi la clausola del tetto è nulla sempre, altra posizione la clausola del tetto non opera, diciamo così, non opera se colpa grado o dolo, no? I risultati che stiamo pervenendo sono questi. Allora proviamo per un momento a vedere queste ultime due posizioni perché sono quelle. Scusa.
No, devo ragionare, stavo pensando, poi infatti era stata la stessa la grande. Potremmo fare magari un ragionamento per analogia, visto che per la clausola penale se non c'è l'accordo delle parti sulla reversibilità del danno ulteriore, dice quindi che questa clausola potrebbe essere conclusa con una causa amministrativa della responsabilità, però se la montagna della clausola penale stabilisce una misura congrua non è una causa amministrativa della responsabilità, viceversa se non è stabilita una misura congrua ma irrisoria potrebbe essere una causa amministrativa della responsabilità. Quindi se il testo è fissato in misura congrua potremmo dire che non è una causa amministrativa della responsabilità, se invece non è fissato in misura congrua potrebbe essere una causa amministrativa della responsabilità.
Allora, credo di capire che il riferimento alla clausola penale sia un argomento volto a favore della validità del tetto, se ho capito bene, no? State portando. È un argomento per dire, così come le parti possono prevedere una clausola penale pura, cioè che non prevede il risarcimento del danno ulteriore, in maniera tale che il quantum dovuto sarà 100, allora perché non potrebbero mettere un tetto? No? Questo mi pare l'argomento. E quindi la clausola che prevede un tetto è valida. Naturalmente lei fare questo discorso, se ben guardato al porsi il problema, se la clausola penale operi come limite alla responsabilità anche nel caso di controgravi. Giusto? Eh già, perché il problema è per quello, no? Esattamente. No, è stata un'osservazione corretta, è solo per dire che non risolviamo il problema, ma dobbiamo chiederci se una clausola limitativa della responsabilità, qual è una penale pura, operi per l'ipotesi che il disadempimento sia dovuto a colpa grave, perché si potrebbe dire no. Proprio per queste ragioni bisogna coordinare il 1329 con il 1382. Allora, proviamo per un momento però a affrontare il tema più semplice, e cioè se si applica il 1229, se non si applica, ma se si applica, qual è la posizione che possiamo ritenere corretta? Cioè la posizione della nullità integrale della clausola, perché non facendo una distinzione, la clausola vista così com'è contrasta con 1229, perché escludendo la responsabilità anche per colpa grave implicitamente viola il 1229, o quella, la clausola è valida ma nei limiti in cui l'esenzione riguardi la colpa semplice? Qui la giurisprudenza è incerta, perché vi sono delle sentenze che effettivamente dicono la clausola onnicomprensiva è una clausola nulla, altre decisioni invece che ritengono che la clausola onnicomprensiva si intenda nulla nella parte in cui esclude la colpa grave. Quindi se in concreto l'inadempimento sarà poi dovuto a colpa grave, la clausola di esonero non può essere opposta al creditore. Se invece in concreto la clausola dell'inadempimento è imputabile a colpa semplice, la clausola di esonero potrà essere opposta al creditore. Ci sono proprio tutte e due le posizioni. E questo ci porta al quesito: ma conviene scrivere una clausola onnicomprensiva?
No, non mi risolvo il problema.
È certo, perché noi ci stiamo prendendo un rischio scrivendo la clausola onnicomprensiva, che forse può essere evitato scrivendo la clausola meglio, no? Perché chi ci dice perché noi siamo costretti a scrivere la clausola? Chi ci costringe a scrivere la clausola in modo onnicomprensivo per onnicomprensivo, intendendosi che copre tutte e due le ipotesi? Posso io validamente scrivere la mia responsabilità è limitata in caso di inadempimento dovuto a mia colpa semplice? Posso validamente scriverlo? Certamente sì. Allora perché non scriverlo? Perché non scrivere la responsabilità di A è limitata per l'ipotesi in cui sia inadempiente per colpa semplice? E se vogliamo proprio fare un trattato di diritto privato, scriviamo virgola, mentre non sussisterà alcun limite per l'ipotesi di inadempimento dovuto a colpa grave, però è già detto praticamente, no? Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che le clausole onnicomprensive sono inutilmente pericolose, perché basta scriverle in modo che siano invece protette rispetto al rischio di una dichiarazione di nullità integrale ex ante. Quindi qui abbiamo un ulteriore esempio di quello che ci siamo già detti altre volte, cioè magari chi scrive il contratto dice: io scrivo genericamente che la mia responsabilità è limitata, so già sin dall'inizio che magari per colpa grave ho dei problemi, però sto zitto, se la va la va, il risultato pratico è nulla anche per la colpa semplice, furbite punita. Quindi la prima osservazione che noi dobbiamo fare è che un legale italiano appena avvertito non scriverebbe una clausola non ricompensiva, no? Perché si prende dei rischi inutili. Però qui noi siamo di fronte a un contratto, come ci siamo detti sin dall'inizio del corso, preparato su schemi non nostri. Quindi questo tipo di distinguo è un tipo di distinguo che non viene normale al giurista di common law, non ci pensa. Il giurista di common law non pensa di dover tenere conto il 1229, ne ignora totalmente l'esistenza. Mentre il nostro giurista, siccome sa che c'è il 1229, prende qualche cautela redazionale, chi ha scritto contratti di questo genere non ci pensa neanche al 1229. Il problema di più interessante è naturalmente il primo, cioè se si applica o non si applica l'articolo 1229 a questo tipo di situazione, cioè alla violazione delle garanzie. Perché qui noi possiamo fare, mi pare, un duplice discorso. Il primo discorso è, in alcuni casi sì, quando proprio di un adempimento si tratta, in alcuni casi no, quando la circostanza che fa scattare la garanzia è esterna. Quindi limitare l'ambito dei casi in cui il 1229 può applicarsi a quei casi in cui più precisamente si può parlare di un adempimento, che è l'intervento che è stato fatto prima, no? Io non lo applico ai casi in cui faccio fatica, l'11 settembre faccio fatica, no? Questa è una prospettiva. La prospettiva più interessante, che vi lascio come argomento di riflessione, ma noi qui di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di garanzie convenzionali che le parti prevedono in aggiunta a garanzie legali che per loro struttura e natura non sarebbero idonee a proteggere il compratore. Perché essendo l'oggetto del contratto non la società target ma le partecipazioni, le garanzie legali coprirebbero le partecipazioni ma non coprirebbero ciò che attiene alla tarde, no? Tema che abbiamo più volte evocato. È necessario che ci siano delle garanzie convenzionali. La tutela del buyer sta nelle garanzie convenzionali che riesce a ottenere dal seller. Il 1229 opera anche con riferimento a garanzie convenzionali aggiuntive che le parti hanno introdotto, ma che la disciplina legale del contratto non prevede. Oppure si può ritenere che proprio per il fatto che queste garanzie convenzionali sono aggiuntive rispetto alla disciplina legale, le parti sono libere di atteggiarle come vogliono, che è un po' la posizione sua, no? Cioè a dire, se ci mettiamo in un'ottica negoziale, il seller deve dare una garanzia ambientale, no? Il seller dà una garanzia ambientale. Il seller deve dare una garanzia conformità di sul contenzioso? No. La vuol dare? La dà. In quest'ottica il quesito più importante è: ma se queste garanzie convenzionali sono appunto frutto di una negoziazione tra le parti, perché non provare a dire che i limiti che le parti danno a queste garanzie appartengono anch'essi alla loro disponibilità? Cioè a dire, devo dare io una garanzia ambientale? No. Soluzione numero uno, non la do. Soluzione numero due, la do. Soluzione numero due, la do, ma la do fino a un certo tetto. Oppure si deve pensare che la scelta sia non la do, la garanzia ambientale, ma se la do nel caso di colpa grave la do senza limiti. Questo mi pare il tema più importante, perché ovviamente se la conclusione fosse che l'articolo 1229 non si applica a questo tipo di garanzie che dà il venditore perché la loro radice è puramente convenzionale, a quel punto naturalmente il problema sarebbe risolto in radice, no? Quindi il richiamo 1229 sarebbe un richiamo che porterebbe ad applicare la norma a un caso che non è previsto come nell'ambito di applicazione della norma stessa. Non sto dicendo naturalmente che sia così, stavo cercando solo di sottoporvi una riflessione che mi pare però importante per capire anche il significato di queste garanzie.